Notiziario. Sacro cuore.
Legge 328.
Progetto strade alternative.
Abbiamo il piacere questa mattina di avere nei nostri studi, ai microfoni, due responsabili della comunità Emmanuel. Abbiamo con noi Simona.
Buongiorno.
E abbiamo con noi Emiliana.
Buongiorno.
Il perché di questa presenza? All'interno del notiziario Sacro Cuore, la presenza di due responsabili della comunità Emmanuel. Stiamo come associazione Oratorio Aspi e Don Angelo Visconti, ai sensi della legge 328, i piani di zona, stiamo portando avanti un progetto strade alternative, fondo droga, quindi per un intervento nel mondo della tossicodipendenza. Voglio chiedere esattamente a Simona ed Emiliana di tratteggiare brevemente questo progetto.
Allora, questo progetto è nato ormai progettato 2 anni fa, ha avuto partenza a luglio di quest'anno. Il progetto aveva in testa sul piano di zona S5, quindi su tutti i comuni del piano
S5
di zona.
S5 significa Salerno 5. 5. Così facciamo.
Sono divisi per ambiti adesso i comuni, sono all'epoca erano 19 comuni. Quindi su tutti i comuni mandare un servizio che fosse soprattutto di prevenzione
e che fosse S5 con Eboli capofila
che fosse un servizio essenzialmente di prevenzione, di informazione, di sensibilizzazione, di creazione di una comunità attiva rispetto a problematiche che fossero anche le dipendenze all'interno del mondo giovanile. E quindi si è pensato a queste 3 unità di contatto, tra cui c'è la nostra, quella della comunità Emmanuel, l'altra è gestita dall'associazione ARCAT, che in particolare si occupa di alcolismo, insieme all'ONMIC, che è un'altra associazione di volontariato, e la terza sono insieme alla SIPAC, che in particolare si occupa di gioco d'azzardo, e la Croce Rossa di Serre. Quindi ci sono 3 unità di contatto che fanno attività di prevenzione ad ampio raggio, informazione, sensibilizzazione e aggancio di situazioni o casi di marginalità.
Poi ci sono delle associazioni partner?
Sì, ci sono delle associazioni partner volute per la specifica attività che fanno sui territori. Una di queste è l'ANSPI, l'altra è la cooperativa Filiderba, perché sono 2 realtà molto attive sui rispettivi territori in termini di aggregazione dei giovani, di accoglienza dei ragazzi, e quindi è necessario che le unità di strada, quando si muovano sul territorio, poi in qualche modo abbiano dei termini, no? A cui lasciare i ragazzi, con cui lavorare sul territorio.
Oggi noi vogliamo, proprio con voi responsabili della comunità Emmanuel, conoscere meglio questa realtà, benemerita, la comunità Emmanuel. Cos'è?
La comunità Emmanuel è un'associazione che nasce ormai 27 anni fa, da un gruppo di preghiera, capitanato da padre Mario Marafioti, che è
gesuita.
Gesuita, sì, che è ancora il nostro capo spirituale, e nasce dalla volontà di stare vicino agli ultimi. Nasce come un piccolo gruppo appartamento, poi nel tempo si è estesa. Oggi siamo presenti quasi su tutto il territorio nazionale, siamo presenti anche fuori dal territorio nazionale, abbiamo comunità in Albania, in Ecuador, in Chad, in Lussemburgo, e in particolare ci occupiamo di tossicodipendenza, ma non è, come dire, noi a un certo punto la comunità ha capito che il disagio non è, la tossicodipendenza non è, come dire, un fenomeno a sé, ma è un sintomo di un disagio, e quindi in realtà ci occupiamo di handicap piuttosto che di minori abusati. La nostra sede principale è a Lecce, poi ci diramiamo sul territorio, però la nostra casa madre spirituale e amministrativa anche è a Lecce.
Ad Eboli c'è una significativa presenza della comunità Emmanuel.
Sì, noi ad Eboli siamo presenti con il centro psicopedagogico, che è sui Monti di Eboli, che è una splendida realtà che accoglie ragazzi che decidono di recuperarsi dal vissuto di tossicodipendenza.
Quanti anni sono che è presente la comunità Emmanuel ad Eboli?
È ormai quasi più di 15, siamo presenti da tanto tempo ormai.
Con dei centri di ascolto dislocati in varie realtà?
In varie zone del territorio. Oggi il centro d'ascolto, come dire, più importante, come dire, è il nostro centro ascolto di Salerno, perché nel tempo sono cambiate.
Una volta era allocato presso i locali della parrocchia dei Salesiani.
È ancora allocato presso la parrocchia dei Salesiani. Come dire, noi le parrocchie ci accolgono volentieri e con loro lavoriamo molto molto bene.
Ma d'altronde è, diciamo, l'impegno della Chiesa italiana proprio nella lotta al disagio, per venire incontro e tentare di affrontare e risolvere le nuove povertà, che sono tante.
È vero, quando le parrocchie aprono le porte, le aprono seriamente, le aprono con tutte se stesse, quindi di conseguenza.
Quindi Salerno, Salesiani, poi?
Allora, poi abbiamo sul resto del territorio abbiamo l'unità di strada, abbiamo scelto...
Centro di ascolto di Battivaglia?
L'abbiamo momentaneamente sospeso, ma per una decisione altra. Questo è un territorio molto particolare, molto frastagliato, molto differenziato. Ci siamo accorti a un certo punto che un luogo chiuso di ascolto non funzionava più, perché i ragazzi erano lontani dai luoghi chiusi. I luoghi chiusi rimandano il giudizio.
Quindi la decisione di andare presso i
ragazzi.
Dove vivono. Quindi l'unità mobile.
L'unità mobile, che è nata 4 anni fa per quanto ci riguarda, proprio da questo tipo di riflessione. Stavamo nelle scuole a fare prevenzione, perché il recupero all'interno dell'Emmanuel significa accogliere la persona a 360 gradi in tutto il percorso della vita. E la prevenzione per noi è sostanziale, visto anche che adesso, da anche dati nazionali, l'uso delle sostanze inizia in età molto precoce, cioè siamo arrivati al primo uso di una sostanza leggera a 12 anni, quindi prevenzione è fondamentale, fare prevenzione. Eravamo a scuola a quel tempo a fare prevenzione, gruppo con gli insegnanti, sportelli ascolto e via dicendo, e ci siamo resi conto che forse dovevamo andare anche più vicino, perché tanti ragazzi i loro problemi non li raccontano in un luogo chiuso, perché hanno paura del giudizio, hanno paura di un adulto giudicante, sono più abituati
di essere etichettati,
sono disabituati all'adulto che ascolta, e quindi e soprattutto ad un adulto che, come dire, storicamente sul suo territorio si dice che si occupi di tossici, perché questo poi è un altro problema con che dobbiamo affrontare. Noi siamo la comunità Emmanuel, quella che si occupa dei tossici, in realtà siamo un'associazione che si occupa del disagio. Quindi quando abbiamo scoperto che forse dovevamo andare anche più vicino,
mi permetto, Simona, di fare una riflessione, spero così corretta. Sì. Anche la coscienza di essere, fra virgolette, tossici è cambiata. Ai miei tempi, ormai tempi andati, si faceva uso di eroina ed uno era consapevole che con il buco aveva una dipendenza. Oggi le sostanze sono cambiate e questa consapevolezza mi sembra che non c'è più nei ragazzi, perché con la cocaina credo che anche la consapevolezza di essere dipendente sia diminuita. È così?
Purtroppo sì, nel senso che prima hai detto bene, il buco era l'evidenza, il timbro, no? Della tossicodipendenza. Chi si faceva il buco?
Il papà, la mamma, sì, controllava il proprio figlio.
Sulle braccia. Oggi non è più così. I ragazzi usano sostanze, tu hai nominato la cocaina, che adesso ha una larghissima diffusione in tutte le classi d'età e in tutte le classi sociali. È una larghissima diffusione perché il costo è diminuito tanto. Io dico che gli spacciatori sono grandi imprenditori. Hanno capito che i ragazzi erano cambiati prima di noi e si sono adeguati anche alle vendite, e quindi adesso c'è un largo uso di cocaina, c'è un largo uso di sostanze psicoattive, le varie pasticche o i vari cocktail da svago, c'è tanto crack, che è una sostanza psicoattiva che brucia completamente le connessioni cerebrali.
La cosiddetta bottiglia,
che adesso i ragazzi sono diventati anche esageratamente esperti. Forse non sanno che un tempo il crack veniva usato da una particolare categoria di adulti e veniva usato in bottiglie di vetro molto raffinate. Oggi invece si sono fatte la bottiglina di plastica e sono ingegneristici. C'è una diffusione estrema di questa cosa. Queste sostanze hanno una caratteristica, non creano una dipendenza fisica immediata. Cioè in realtà i ragazzi non provano l'astinenza e questo non gli dà il rimando di essere tossici. In realtà non sanno che si stanno bruciando le connessioni cerebrali, che è peggio paradossalmente.
L'unità mobile, la puoi descrivere, la puoi far vedere ai nostri radioascoltatori?
Beh, a me piacerebbe che la descrivesse Emiliana, visto che tutti i giorni in realtà sta sull'unità mobile.
Sul camper. E appunto l'unità mobile viaggia sul camper e prevede nello specifico degli interventi pomeridiani qui sul territorio di Eboli, già a partire dal mese di novembre siamo presenti su questo territorio, in particolare...
L'abbiamo visto aggirarsi.
Sì, in particolare nei quartieri del quartiere Pescara, Santa Cecilia e la zona Paterno. Rispetto al quartiere Pescara, diciamo che questo contatto è avvenuto sin dall'inizio. Sulle altre due zone siamo presenti da un tempo più breve, però già si sono stabilite determinate relazioni. Adesso ecco, spieghiamo nello specifico anche di cosa si tratta.
Perfetto.
L'idea è appunto quella di arrivare nei luoghi di incontro di questi gruppi informali di giovani, preadolescenti, adolescenti, e l'idea è quella di inserirsi quasi da pari, ecco, in relazione a questi ragazzi, e quello che si utilizza in pratica è il gioco come attività di aggancio.
Un linguaggio universale.
E in effetti il giocare insieme è stato appunto uno strumento di conoscenza dei ragazzi, ci ha permesso di comprendere il loro modo di essere, il loro modo di pensare, il loro stesso modo di rapportarsi al gioco e quindi di conseguenza di rapportarsi agli altri, ai loro coetanei. Quello che si è cercato di instaurare è stata questa relazione che facesse sì di far sì che si instaurassero tra di loro anche delle relazioni positive, perché poi quello che è emerso da questi incontri è stato anche una modalità di approcciarsi tra di loro un po', diciamo, sui generis.
Come rispondono i ragazzi?
I ragazzi rispondono positivamente, positivamente nel senso che, diciamo, che è fresca l'esperienza di ieri. Siamo stati nella zona Paterno e ho davanti agli occhi proprio l'immagine di questo gruppo di ragazzini che ci hanno inseguito con il camper nel momento in cui siamo andati via, praticamente per un bel po' di strada, dietro, agitandosi, gridando, rimandando.
Mi auguro per festeggiarvi, per
saltarvi. Sì, nel senso rimandando al prossimo appuntamento lì nella zona di Paterno che sarà il 19.
Mi stavo cominciando a preoccupare.
No, anzi, è stato praticamente un corteo dietro al camper e ci hanno accompagnato per un certo percorso. Queste sono poi le cose positive, perché alla fine quello che si lascia è un bel modo di stare insieme. Poi ci tengo a precisare che i nostri giochi sostanzialmente poi non sono dei giochi strutturati, non sono dei giochi in scatola, come
mi
si suol dire,
con
materiali poveri,
materiali
nel senso da una bottiglia, una semplice bottiglia di plastica,
non quella di cui parlavamo con
no assolutamente no, una semplice
Io paradossalmente anche quella, perché una bottiglia di plastica d'acqua normale.
Questo è un simpatico messaggio di una stessa realtà. La bottiglia la si può utilizzare per danneggiarsi,
esatto.
La si può utilizzare per divertirsi.
Beh, per divertirsi.
Questa è la scelta che dobbiamo operare nella nostra vita.
Effettivamente.
Questo. Quindi questa unità mobile sarà ancora qui con noi in zona?
Sarà ancora qui, c'è già un calendario pronto che... magari è il caso di lasciarlo qui in parrocchia.
Sì, ci date la possibilità di avere una locandina, perché noi in primo luogo la esponiamo qui nei nostri locali, poi tramite il sito internet della parrocchia ne possiamo dare pubblicità.
Perfetto.
E possiamo continuare quella feconda collaborazione che ci ha sempre caratterizzati. Nel momento in cui ci sono situazioni particolari relative o alla tossicodipendenza o all'alcolismo o al gioco, altre problematiche simili, abbiamo un chiaro punto di riferimento sul territorio. Posso farvi qualche altra domanda?
Certo.
Istruzioni per l'uso. Mi spiego. Cosa volete dire voi, in forza della vostra esperienza, quale consiglio utile e concreto volete dare ai ragazzi che stanno vivendo problematiche simili, sono venuti a contatto, sono ai margini di questa realtà?
Il primo consiglio è non rintanarsi nella solitudine. Perché una cosa che fa la sostanza, qualsiasi tipo di sostanza, è generare solitudine. Paradossalmente, cioè nel senso che anche le sostanze che oggi vengono usate dai ragazzi con la scusa del ci divertiamo insieme, sballiamo perché così è più bello divertirsi, in realtà generano solitudine, perché non si parla più di se stessi. Quindi il primo consiglio è rendersi conto che in realtà si sta generando solitudine, di non chiudersi, di trovare qualsiasi persona adulta a cui poter raccontare e non aver paura anche di dirigersi verso i servizi che sono deputati a fare quello, perché una cosa che i ragazzi non sanno è che nel momento in cui vai ad un servizio, compreso il CERT, non è detto che chiamano mamma e papà subito.
È assicurata gente, una sorta di discrezione.
Sì, c'è gente disponibile ad ascoltarli semplicemente, a capire con loro qual è il margine del problema e a trovare insieme una soluzione. Quindi non si tenessero dentro il problema, perché il problema più lo tieni dentro e più diventa buio. Quindi parlassero, questa è la prima cosa.
Vogliamo qui sfatare un mito, che per divertirsi c'è bisogno di cadere nell'eccesso. Invece noi possiamo dire con grande serenità che nelle cose semplici, nelle cose belle, ma soprattutto nella piacevole compagnia con i coetanei, in un modo edificante è possibile fare esperienze stupende. Ho sotto gli occhi i ragazzi che frequentano l'oratorio, che con grande semplicità sono ragazzi intelligenti, in gamba, maturi, che si divertono un mondo. Un'altra domanda, i genitori, quale consiglio possiamo dare, quale istruzione per l'uso ai genitori? Un genitore che comincia ad aver paura che il proprio figlio, cosa deve fare?
I genitori devono fare una cosa precedente in realtà, non aspettare che il proprio figlio abbia un problema o che ci sia un sospetto. In realtà io mi ricordo che un tempo noi figli avevamo nei confronti dei nostri genitori un'idea chiara. Papà e mamma erano quelli che ti dicevano cosa era giusto e cosa era sbagliato in maniera chiara. Ti davano in maniera chiara delle regole. La società è compiata velocemente. A regole non sono state sostituite regole. Quindi i genitori la prima cosa che devono fare, ma in assoluto con i propri figli, è parlare. Ed essere disponibili al dialogo, dare regole chiare, condivise da mamma e papà, rimandare ai figli che di tutto si può parlare in famiglia, dare un tempo in famiglia per parlare, perché il grande problema oggi dei ragazzi, soprattutto quando arrivano in preadolescenza, adolescenza, è il trovare un adulto che li ascolti, non partendo dal ti insegno come si vive, ma partendo dal fammi capire tu chi sei. E quindi da una parità di dialogo. Quindi i genitori devono fare una cosa precedente, perché così forse il rischio che i figli in un momento di fragilità si affidino ad una sostanza diminuisce di gran lunga. Quando invece per pura fatalità, per un momento di fragilità venuta da una circostanza qualsiasi o dallo stare in questo meccanismo di amicizie in cui per divertirsi si usa la canna o qualcos'altro, sospettano che c'è una prima cosa è non allarmarsi, non arrivare dai figli come una sorta di bulldozer. E se si ha paura, anche i genitori devono imparare a chiedere aiuto. Devono imparare a prendere l'elenco telefonico, a trovare una realtà, a chiedere delucidazioni. Noi non siamo soltanto realtà, e non parlo solo dell'Emmanuel, ma delle realtà delle tossicodipendenze. Non siamo solo realtà che quando c'è il problema ti portiamo in comunità. Possono chiamare i nostri centri ascolto, possono venire all'unità di strada e chiedere, chiarirsi, perché un genitore informato è quello che sa guardare.
Allora, per dare un'istruzione molto concreta, io lancerei questa idea. Sul sito della nostra parrocchia, un sito abbastanza visitato, noi possiamo mettere in home page, sulla pagina principale, anche un rimando in riferimento alle tossicodipendenze, al disagio giovanile. Contatta il centro d'ascolto Comunità Emmanuel, possiamo dare le indicazioni, facciamo aprire un'altra pagina con tutte le informazioni, i numeri telefonici, i nomi, in modo che possiamo creare un contatto ed offrire un servizio.
Legge 328,
progetto Strade Alternative.
L'ultima domanda, agli educatori, i professori, i sacerdoti, gli animatori, l'istruttore della palestra, quale consiglio possiamo dare?
Guarda, io penso che un consiglio vale per tutti gli adulti oggi, non essere adultizzanti, nel senso, non pensare che i ragazzi devono essere simili a noi, e questo a partire dagli educatori. una cosa che ti insegnano i ragazzi che fanno un percorso di recupero, a metterti in discussione continuamente, nel senso che ogni ragazzo è diverso, ogni ragazzo ha la sua storia, e per quanto tu da educatore possa avere i tuoi presupposti tecnici, teorici, professionali, pratici, esperienziali e via dicendo, essere anche un educatore da 10-15 anni, può arrivare un ragazzo domani mattina che mette in discussione tutto te stesso. Quindi sono gli adulti, e chi soprattutto ha un valore educativo per i ragazzi, a doversi mettere in gioco completamente, cedere una parte di se stessi. È una cosa che l'Emmanuel insegna ai propri operatori, a tutti i livelli, non a solo a chi sta nei centri pedagogici, ma a chiunque collabora con l'Emmanuel. Una frase dell'Emmanuel è: metti vita con vita, cioè metti una parte della tua vita a disposizione della vita altrui. Questa secondo me è una regola fondamentale di vita per tutti. Se siamo in grado di mettere una spalla vicino ad una spalla, siamo più forti tutti, in particolare con i ragazzi, in particolare quando incominciano a crescere, incominciano a domandarsi chi sono e chi saranno. In quel momento l'adulto deve fare spalla, con concretezza, con coerenza. Gli adulti devono essere coerenti, gli educatori devono essere coerenti, rimandare regole coerenti. Non ti sto dicendo che questa cosa si fa perché tu la devi fare, ma perché il primo a farla sono io. I ragazzi ci guardano, ci osservano, anche nel silenzio. Anche quando rompono le vetrine o sfasciano o vanno male a scuola o tirano sui banchi, ma ci guardano e ci stanno dicendo una cosa concreta: ti sto facendo capire che sto male e tu non mi ascolti.
Certe manifestazioni sono il sintomo della richiesta di aiuto.
Non c'è un'azione di un ragazzo che non abbia un significato. Non c'è. Tutte le azioni dei ragazzi sono comunicative. L'educatore, quindi tutte le persone che hanno un ruolo educativo, anche il mister della palestra, che è un mito per i ragazzi, chi fa calcio, il proprio mister è peggio del papà, deve saper leggere quelle cose, deve essere disponibile a rimandare coerenza.
Io faccio questa riflessione. Nella nostra vita, quando in un momento di difficoltà, e chi di noi non ha avuto difficoltà, in un momento particolare ha trovato una persona che ti ha dato la mano e ti ha aiutato a sollevarti, questa esperienza la ricorderai per tutta la vita. Allora la comunità Emmanuel vuole essere esattamente questa mano tesa per aiutare chi è in un momento di difficoltà per rialzarsi, disposto poi prontamente ad aiutare gli altri. Se comprendo bene, Emmanuel, comunità Emmanuel, ha un significato più che particolare. Emmanuel significa Dio con noi. E esattamente la solidarietà, la fraternità, la fratellanza, il volontariato sono una concreta esperienza della paternità e della vicinanza di Dio nei nostri confronti. Io ringrazio Emiliana per aver partecipato a questa trasmissione, ringrazio Simona per aver offerto le sue riflessioni. Nel salutarvi, nel ringraziarvi a nome soprattutto di tutti i radioascoltatori che certamente avranno avuto ottimi spunti per riflettere su queste problematiche così impegnative e hanno avuto certamente indicazioni chiare per poterle meglio affrontare, faccio l'ultima richiesta. Dateci un'idea in riferimento a questa problematica del disagio della tossicodipendenza o raccontateci, se possibile, un'esperienza che voi avete vissuto e che vi accompagna.
Probabilmente sull'esperienza in questioni di anzianità, per questioni di anzianità posso raccontarla io. Un'esperienza è recentissima e rimanda a quello che ti dicevo prima, che chi come me fa questo mestiere, che è molto virgolette mestiere perché non puoi parlare di lavoro, cresce insieme ai ragazzi. Io in un progetto, la comunità Emmanuel, oltre a fare recupero, c'è anche una cooperativa sociale che fa reinserimento lavorativo, perché per chi non lo sapesse, a Monti di Eboli c'è un'azienda agricola e c'è un allevamento zootecnico. Da qualche anno stiamo facendo borse lavoro per i nostri ragazzi. La cooperativa è nata per dare una possibilità a chi dopo il percorso di recupero non poteva tornare direttamente sul territorio, e quindi la comunità continua ad accogliere, dando il tempo ai ragazzi di rafforzarsi. In uno di questi ultimi progetti di borsa lavoro era la mia prima esperienza con i ragazzi a fine cammino, e c'era in questo gruppo un ragazzo che aveva finito il cammino da un po', che si chiamava Luca, che io dico sempre che lui a me ha dato tanto. Luca era solare e infinitamente fragile. Luca era quello che diceva sempre, cercava sempre il ti voglio bene, e che qualcuno glielo dicesse, glielo dimostrasse continuamente, proprio perché era fragile, era di una bontà unica, ed a questo riservava la sua fragilità, perché era buono, disponibile, era confuso, sempre, sempre alla ricerca, sempre e continuamente alla ricerca. I suoi dialoghi con lui sono stati per me di una crescita fondamentale, perché mi ha ricordato che il recupero e l'aiutare l'altro non finisce dopo la sostanza, finisce quando li aiuti a recuperare una dignità personale, una capacità di mettersi in relazione con gli altri, una capacità di accettare l'amore altrui, perché i nostri ragazzi molto spesso non si fidano più del fatto che qualcuno li ami davvero in maniera pulita ed assoluta. E Luca mi ha ricordato questo, che tanto vale quanto si riesce a comunicare ai ragazzi la possibilità di essere amati anche dopo. Perché sto raccontando questa esperienza? Perché Luca ci è venuto a mancare nell'ottobre scorso, a 27 anni, e per noi è stata una sofferenza grande, infinita. Per me è stata grandissima, perché da lui ho imparato tanto da educatore, perciò dico, gli educatori devono stare con i ragazzi, perché i ragazzi possono insegnare qualcosa, ci si arricchisce reciprocamente. Luca ci è venuto a mancare, ha lasciato un pieno, non un vuoto, ha lasciato un pieno di riflessioni, ha lasciato un grande affetto e ha lasciato una grande storia. Per sfatare l'immaginazione, perché paradossalmente tutti, quando dice un ex tossicodipendente muore, ok, overdose, no. Aveva un suo problema fisico, per cui alla fine non ce l'ha fatta. Però il rimando che da Luca oggi ancora a tutti è: rimandate ai ragazzi che possono essere amati in maniera incondizionata, e che possono recuperare una dignità umana che la tossicodipendenza, le sostanze tolgono.
Carissima Simona, grazie per questa testimonianza che ci hai dato. Se vuoi uno spaccato anche di vita, così, di ricordi personali. Nel periodo del seminario, della mia formazione al sacerdozio, collaboravo con la comunità La Tenda Salerno, e una persona splendida, un carissimo amico, Claudio, il primo ragazzo uscito fuori dalla tossicodipendenza facendo il cammino, il progetto uomo della comunità La Tenda, dopo aver superato brillantemente e vinto la lotta contro la droga, questo gigante, un ragazzo altissimo, atletico, non riuscì a vincere la lotta contro l'AIDS. E quindi, dopo aver vinto la lotta con la droga, perse quella nei confronti della malattia dell'AIDS. Il primo a uscire fuori dalla droga, il primo operatore ex tossicodipendente della comunità della tenda in Salerno. Ricordiamo noi tutti, quella generazione, ormai i cinquantenni, ricordiamo questo uomo, questo giovane, questa persona splendida, come un baluardo della riscossa e dell'impegno. Perché diciamo questo? Certo, una nota di nostalgia, una nota di tristezza, di malinconia. Vogliamo lanciare questo grande messaggio. Si può uscire, si deve uscire dalla tossicodipendenza, ma soprattutto vogliamo evitare che altri nostri amici e fratelli possano entrarvi. Perché il mito da sfatare, io entro e poi quando voglio esco. Non è così semplice. Non è proprio così, no. Non è così semplice. Si può uscire, ma è ancora meglio evitare di entrarvi. Allora noi vogliamo offrire la nostra vicinanza, la nostra compagnia a tanti fratelli, i disagi li abbiamo tutti ed insieme li vogliamo superare. Simona, grazie. Emiliana, grazie per
la
vostra partecipazione. Non sarà l'ultima volta, perché continueremo questa splendida collaborazione. Grazie per il vostro impegno, per la vostra passione, per la vostra, non è un mestiere, è una missione. Grazie.
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 Legge 328.
Progetto Strade Alternative.
Notiziario. Sacro Cuore.